Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Se un uomo porta in sé un grande amore, questo amore gli dà quasi ali e sopporta molto più facilmente tutte le cose moleste della vita perché porta in sé questa grande luce. E questa è la fede, essere amato da Dio e lasciarsi amare da Dio in Cristo Gesù.
Cari tutti, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine Fogli e le Parole della Radio Vaticana in diretta, 105 Live, venerdì 18 febbraio 2011. Allora, così il Santo Padre, l'altro ieri, mercoledì, in udienza generale, parole quasi poetiche, qui si è lasciato andare in riferimento a San Giovanni della Croce, al quale aveva dedicato tutta la catechesi del giorno. Se un uomo reca in sé un grande amore, quest'amore gli dà quasi le ali. È ali il nostro spunto di oggi. Ali. Allora, voliamo su questa parola pronunciata dal Santo Padre l'altro ieri in udienza generale a proposito della figura di San Giovanni della Croce, cui appunto aveva dedicato la catechesi settimanale. Se un uomo reca in sé un grande amore, questo amore gli dà quasi le ali, può sopportare più facilmente le molestie della vita, perché porta in sé questa grande luce, la fede, essere amato da Dio, lasciarsi amare da Dio in Gesù. Ali, dunque, le ali anche della fede e poi anche le ali della fantasia, le ali della libertà. La parola deriva, secondo alcuni, dalla stessa radice di ascella. E fa riferimento evidentemente alla struttura anatomica dell'uccello, nel quale le ali sono il corrispondente degli arti superiori nell'uomo. Secondo alcuni la parola ala viene invece dal greco axon, che vuol dire asse. Altri ancora la collegano al verbo, sempre greco, iallo, agito, muovo, metto in movimento. In effetti un'ala è un'asse che viene messa in movimento. E stabilità e movimento, se vogliamo, è proprio quello che ci suggerisce l'immagine dell'uccello in volo, no? E anche nel promemoria del Santo Padre c'è la stasi, la fermezza della sopportazione, il poter sopportare più facilmente le molestie della vita e l'elemento del movimento, se la componente del movimento, se in noi c'è l'ala dell'amore. L'amore è il nostro paio di ali, ci dà stabilità e nello stesso tempo ci fa volare, ci dà stabilità in volo.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine,
fogli,
parole.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi ci lasciamo guidare da un paio d'ali. E la parola ali che il Santo Padre ha pronunciato l'altro ieri in udienza generale a proposito dell'amore di Dio che ci dà le ali, appunto, ci fa sopportare più facilmente le molestie della vita. E a proposito di ali, ha sicuramente messo le ali all'informazione il mondo del web. E vi leggo dal Messaggero di oggi: con i siti web sempre più aggiornati e delle precise linee guida da seguire, la sanità italiana online è tra le migliori in Europa. Non è solo il ministro della Salute Fazio a dirlo, anche il Tribunale dei diritti del malato, sempre in prima fila contro la mala sanità, lo ha confermato anticipandoci le conclusioni di un rapporto europeo sull'argomento. Punta di eccellenza in questa rivoluzione è l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Con la carta della salute elettronica e con le applicazioni da scaricare su iPhone e iPad, il Bambino Gesù fa da traino per i servizi sanitari. La salute in un click. Con questa applicazione è possibile prenotare, disdire le visite, consultare informazioni utili continuamente aggiornate sulle prestazioni erogate dall'ospedale. La stessa applicazione consente addirittura di consultare le news dell'ospedale, le mappe per raggiungere le sedi, la galleria fotografica, insomma tutta un'area di servizi, incluse favole e giochi destinati ai più piccoli. Questo ci riferisce il Messaggero di oggi. E abbiamo citato le applicazioni, corre l'obbligo oggi citare per esempio La Repubblica: paura per il genio della mela, Steve Jobs combatte l'ultima battaglia. A proposito delle notizie uscite da giornali scandalistici sulle poche settimane di vita che resterebbero appunto al genio di Apple, ha veramente volato, ha veramente avuto le ali nella sua carriera. Steve Jobs ha messo le ali al mondo del personal computer fin dagli ultimi anni 70. Scrive oggi La Repubblica: trepidano i cuori tremebondi degli investitori in borsa che in questi anni, sotto la frusta di prodotti innovativi e incantevoli gadget, appunto iPhone, iPod, iPad, portatili Macintosh e a formidabili invenzioni commerciali come l'Apple Store per scaricare appunto applicazioni, hanno spinto il corso della Apple ad altezze siderali, dai $90 dell'autunno 2008 ai 357 di ieri, e oggi sono tentati alla biura appunto con la notizia della grave crisi di salute di Steve Jobs. Dalla marginalità del mondo dei computer al 10% del mercato di oggi, vi sto ancora leggendo dalla Repubblica, dalla reinvenzione del cellulare intelligente con gli iPhone, che nonostante i difetti dell'ultima edizione sono stati venduti complessivamente in 45 milioni di pezzi, all'iPad che sta cambiando anche il mondo del giornalismo tradizionale di carta e ha prodotto l'inevitabile processione di cloni. Tutto viene sempre fatto risalire alla mente fertile di Jobs e di un'azienda che non per caso chiamava i suoi primi propagandisti evangelizzatori. Sua fu l'idea, così apparentemente controcorrente, di investire nell'allestimento di negozi tradizionali, ormai più di 300 nel mondo, da Pechino a Roma, per trasformare l'acquisto di prodotto in una esperienza fisica personale, perfino sensoriale. Proprio mentre il mondo del commercio cominciava a migrare in massa nel cielo astratto e impalpabile degli acquisti online. Ecco, queste le ali davvero della fantasia e anche della fantasia imprenditoriale di Steve Jobs, di cui si parla oggi su un po' su tutti i giornali in relazione alla annunciata gravissima malattia che starebbe per portarlo alla morte. E dalle ali appunto evocate dal Santo Padre, le ali metaforiche della fede, a voli assai più tecnici e tecnologici. Ne parla in terza pagina oggi Avvenire. Spazio 2011, adesso si punta verso Marte e la NASA fa largo ai privati. Vedo la Terra azzurra sotto di me, vedo perfettamente le stelle nel cielo nero. Fu questa una delle frasi giunte dallo spazio dal primo cosmonauta della storia, il sovietico Yuri Gagarin, del quale verrà celebrato il prossimo 12 aprile il 50° anniversario dalla storica impresa. Da allora, dopo quella prima orbita, l'uomo ha imparato a conoscere lo spazio, ad abitarlo in permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'articolo di Avvenire fa un po' il punto sulle attuali missioni che legano l'uomo allo spazio. Oggi prosegue l'Ocampo su Avvenire: rispetto a quel pionieristico volo, molto è cambiato. Non c'è più una gara spaziale tra superpotenze, nello spazio si va soprattutto grazie alla collaborazione internazionale. Il corso del 2011 segnerà in questo senso nuove tappe. Si avranno la conferma della conclusione del programma Shuttle, il più lungo piano spaziale americano con astronauti, il via libera fino al 2020 e oltre alle attività a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e la luce verde per le società private, che diventeranno non una concorrenza ma un'alternativa ai progetti NASA. E proseguirà comunque il progetto di sviluppo della Orion, la nuova navicella americana destinata a trasformarsi in scialuppa di salvataggio per appunto la Stazione Spaziale Internazionale e forse anche in navetta terra-spazio. Davvero avremo le ali, no? E ancora riprenderà con vigore la corsa a Marte con due missioni verso il pianeta rosso, una americana, l'altra russo-cinese, e l'Europa, come da tradizione, rimarrà sempre protagonista. Allora continueremo ad avere le ali, l'uomo continuerà ad avere le ali nella sua corsa verso lo spazio. Mi piace ricordarvi che proprio ieri abbiamo mandato in onda per i nostri faccia a faccia improbabili l'intervista impossibile realizzata da Romeo Bassoli, capo ufficio stampa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e scrittore, divulgatore scientifico, con Percival Lowell, un astronomo americano della fine Ottocento che per primo immaginò la possibilità che Marte, proprio Marte, fosse abitato, e attraverso le sue osservazioni divulgò notizie sui canali marziani. Da allora prese il via il filone fortunatissimo che ancora prosegue, scientifico e fantascientifico, appunto, sulla possibilità dell'esistenza di alieni nel pianeta rosso.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Buono Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi sto divagando sulla parola ali, parola che il Santo Padre ha usato nell'udienza generale di ieri, nella catechesi dedicata a San Giovanni della Croce. Rimane la questione, si chiedeva il Santo Padre, questo santo con la sua alta mistica, con questo arduo cammino verso la cima della perfezione, ha da dire qualcosa anche a noi, al cristiano normale che vive nelle circostanze di questa vita di oggi? O è un modello, un esempio solo per poche anime elette che possono realmente intraprendere questa via della purificazione, dell'ascesa mistica? Per trovare la risposta dobbiamo tener presente che la vita di San Giovanni della Croce non è stata un volare sulle nuvole mistiche, ma è stata una vita molto dura, molto pratica, concreta, da riformatore dell'ordine, dove incontrò opposizioni, da superiore provinciale, in carcere, dove era esposto a insulti, a maltrattamenti fisici. È stata una vita dura, ma proprio nei mesi passati in carcere egli ha scritto una delle sue opere più belle. Non Ali di Icaro, dunque, ovvero posticce destinate a cadere per una cera, insomma, che presto si scioglie al sole, ma delle ali molto robuste, quelle di questo mistico, che possono essere di esempio anche per noi, anche tutti i giorni, anche proprio a fronte delle difficoltà quotidiane. Allora, ali appunto di Icaro, destinate a sciogliersi, a staccarsi facilmente, ali invece robuste della fede, ali d'uccello, ali di farfalla o di insetto. Beh, possiamo metterci le ali anche con la musica. Festival di Sanremo, chiacchieratissimo, in corso. Ieri effettivamente ha volato alto sulla storia della canzone italiana, riproponendo una bellissima rassegna sulle più belle canzoni italiane e di storia della musica italiana. Ci parla il libro che ci segnala oggi Chiara Spoletini.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Proprio ieri sera anche Sanremo ha festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia con meravigliose collaborazioni tra artisti che hanno reinterpretato pezzi memorabili della storia della musica italiana. Anche noi oggi vogliamo proporvi un incontro musicale, o meglio letterario, che però ci racconta di musica. Incontriamo infatti oggi il professor Paolo Prato, docente presso il Centro Interdisciplinare sulla Comunicazione Sociale della Pontificia Università Gregoriana, che ci permette di spiegare le nostre ali per sorvolare 150 anni di storia del nostro paese in musica. Professore, nel suo libro La musica italiana, lei ci racconta la storia appunto della musica a 360 gradi, ripercorrendola in 150 anni d'Italia. E non si è occupato solo di note, ma ci ha ben raccontato anche quali sono state le vicende sociali e culturali vissute dalla musica e come essa di conseguenza si sia modificata, lasciandosi influenzare dal tempo. O è questa influenzare e dettare i gusti del presente?
Beh, insomma, entrambe le cose sono vere. Certo che, mediamente parlando, la musica risente degli influssi del tempo, della lingua, della cultura, delle tecnologie, dei rapporti di forza fra gruppi sociali e dialetti e quant'altro. Ma al tempo stesso è in grado anche di indicare le strade, i gusti e di prefigurare l'esistenza, quindi in qualche modo di fare da apripista per quelle che sono le tendenze del gusto e del modo di pensare dell'italiano.
E a proposito di questo, secondo la sua esperienza, che cos'è che dà vita a un nuovo genere o pezzo musicale, e soprattutto cos'è che lo afferma?
In genere gli studiosi sostengono che le nuove tendenze, i nuovi generi musicali nascono sempre all'interno di nicchie, all'interno di minoranze, a volte anche oppositive nei confronti del modo di pensare dominante. E poi, se sono davvero forti, possono radicare nel costume nazionale grazie al fatto che vengono poi tradotti, traslati all'interno invece dei linguaggi dominanti e appropriati quindi dalla cultura di maggioranza in qualche maniera, no? Quindi è come se alcune avanguardie provassero, sperimentassero per conto loro quello che poi a volte diventa pane quotidiano per tutti.
Infatti è molto presente nel libro questa idea della nicchia, dell'avanguardia, della scoperta in determinati luoghi e con determinati strumenti che non sono sempre quelli consoni alla musica e all'ambiente musicale. Come sono cambiati oggi questi luoghi e come è cambiata la figura del musicista, del cantante e degli strumenti che egli usa?
È cambiata in molte maniere ed è cambiata continuamente nell'arco dei 150 anni. Una spinta decisiva è sempre data in qualche modo dagli strumenti che il musicista ha a disposizione: l'epoca acustica, l'epoca elettrica, l'epoca elettronica, il passaggio dall'analogico al digitale determinano cambiamenti proprio nel modo di concepire la musica e nel ruolo che il musicista ha nei confronti del proprio pubblico. Quindi il percorso degli strumenti e della tecnologia è assolutamente prioritario, perché in qualche maniera le note sono sempre sette, e però è possibile rivederle e riprogettarle in modi completamente diversi quando cambia lo scenario tecnologico, ma anche lo scenario dei suoni, quindi il trattamento dei suoni, il passaggio fondamentale che c'è stato attorno agli anni 50, grosso modo, quando si è introdotta la registrazione in studio, quindi con la possibilità di avvalersi di tecniche di sovraincisione, di multi-incisione, di editing, insomma, ha consentito proprio di ribaltare completamente il modo in cui si scrivevano le canzoni, ad esempio, un tempo, mentre, diciamo così, il versante classico, il versante jazz, in qualche maniera, essendo più radicate nell'esecuzione dal vivo, hanno subito meno scossoni da questo punto di vista.
Parlando di musica, presentando il suo libro La musica italiana, non possiamo non pensare per un momento a Sanremo, no? Argomento di questi giorni, al festival, le tante polemiche dell'anno scorso, questo famoso televoto. E allora volevo chiederle, come giudica la selezione effettuata dal televoto? Com'è cambiata secondo lei la produzione musicale in questo senso? E qual è effettivamente la sua esperienza sanremese, visto che anche nel libro scrive riguardo al festival, nessuno poteva immaginare che sarebbe stato l'inizio di una celebrazione infinita.
Questo è stato il destino dell'Italia moderna, segnata dall'avvento della televisione, che ha rappresentato un cambio di pagina fondamentale. Il Festival di Sanremo, come metafora in fondo dei gusti degli italiani, è diventato da subito un programma centrale, più ancora per la televisione che per il mondo della musica, e quindi essendo un programma ad altissima partecipazione popolare, come dimostrano anche quest'anno gli ascolti molto molto alti, è chiaro che è un programma democratico al quale deve partecipare il pubblico, peraltro già svezzato al televoto da programmi analoghi che sempre mettono a confronto competizioni canore e fanno scontrare tra di loro squadre, giovani di belle speranze, quindi ormai diciamo così che il pubblico italiano ha interiorizzato questa abitudine di esprimersi, di interagire con la televisione, perché poi sono le canzoni sono destinate a diventare moneta corrente e il paesaggio sonoro delle prossime settimane.
Professore, lei festeggia 150 anni d'Italia regalandoci questo bel libro, quasi un manuale di storia della musica italiana. Da esperto, qual è un aggettivo che potrebbe descrivere la musica di oggi?
Una bella domanda, ce ne sono tanti certamente. La musica di oggi, beh, io direi, mi terrei molto molto sulle generali, senza dare troppi giudizi di carattere stilistico, perché farei un torto a qualcuno. Direi pervasiva. Nel senso che non ne possiamo fare a meno, anche volendo, ci accompagna in tutti i nostri momenti della giornata, anche quando non ce ne accorgiamo, è sempre presente, una sorta di angelo custode che ci accompagna perennemente.
Però da questa risposta abbiamo capito anche qual è stato lo stimolo, la spinta a scrivere questo libro, professore. Vi ricordo, allora, il libro del professor Prato che vi abbiamo presentato oggi, La musica italiana, per Donzelli Editore. Io la ringrazio, professore, e le auguro buona giornata.
Grazie.
Ali, oggi abbiamo divagato su questa bella parola, la parola Ali, che il Santo Padre ha usato nel corso dell'udienza generale dell'altro ieri, le ali dell'amore che ci sostengono nelle difficoltà quotidiane, sull'esempio della grande personalità mistica di San Giovanni della Croce. Mi viene in mente che tra il cinema e la letteratura le ali hanno suggerito splendidi titoli nel corso degli anni. Le ali della notte era veramente questo un film horror, alludeva ai pipistrelli, a dei malefici pipistrelli che seminavano una epidemia, o anche Le ali della libertà, un film del 94 ambientato in un carcere. Un decennio prima Birdie, Le ali della libertà, ambientato invece in un ospedale psichiatrico dove c'era un giovane appunto disturbato dai ricordi, dalla tragica esperienza della guerra in Vietnam. E ecco, dall'ospedale psichiatrico, dal carcere, ecco, spuntavano queste ali della libertà, conferma che proprio è a partire dai luoghi, dalle circostanze più tristi, più drammatiche, che si può appunto spiccare il volo, mettere in movimento le ali, come del resto ci ha ricordato il Santo Padre in udienza. E poi le ali dell'angelo, no? I piumaggi da sempre splendidamente illustrati dai pittori di ogni epoca, per esempio l'angelo dell'Annunciazione secondo il Beato Angelico, no? Per finire, alla pittura del XX secolo non sono rappresentati, non ricordo veramente se rappresentò espressamente angeli Marc Chagall. In ogni caso le sue figure hanno le ali, volano quasi sempre, e vorrei segnalarvi che qui a Roma è in corso ancora fino al 27 marzo, vi raccomando, la visione di questa mostra, è in corso questa mostra, Il mondo sotto sopra, questi splendidi personaggi appunto spesso ripresi nell'atto di volare, una eccezionale esposizione che prende un po', coglie a volo un po' tutta la carriera pittorica della lunga vita di Marc Chagall, che visse quasi 100 anni. Ci sono 140 opere tra dipinti e disegni nei quali questa componente appunto del volo, del capovolgimento delle prospettive ordinarie è particolarmente messa in evidenza. Cari amici, ci salutiamo qui. Le ali dell'amore e della fede vi sostengano nel corso della vostra giornata. Buon proseguimento e appuntamento alla prossima trasmissione.
Ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends.